Newsline Sera.
Sono le 18.44, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, bentrovati. La Newsline serale di Controradio, apriamo con la politica, frutto di una mediazione durata un mese e mezzo, no? Giunta regionale dunque è da oggi al lavoro per il governo della Toscana fino al 2030, tra novità, riconferme, equilibrismi, soprattutto del Partito Democratico e tre partiti nel campo largo. Sentiamo i dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
Una gestazione lunga e complessa, equilibri da costruire, tanti, forse troppi, all'interno del PD, tra il PD e il presidente Giani, con gli altri partiti del campo largo, tra i territori e tra i generi. Alla fine la nuova giunta del Giani bis si presenta così: il PD esprime un solo assessore tra i riformisti, una conferma, Leonardo Marras, con sviluppo economico, turismo, agricoltura, cave e terme. Gli islainiani esprimono la vicepresidenza con Mia Diop, che ha anche le deleghe a cooperazione internazionale, pace, attività di partecipazione, legalità e gestione dei beni sequestrati alla mafia, e poi Monia Mogni alla sanità, Alessandra Nardini con scuola, casa, immigrazione, accoglienza e cultura della memoria, Filippo Boni che avrà invece infrastrutture, trasporti pubblici e urbanistica. Poi assessorati degli alleati del PD, casa riformista con Cristina Manetti che gestirà le deleghe a cultura, turismo culturale, università, parità di genere e diritto alla felicità. AWS con Alberto Lenzi che avrà lavoro, politiche attive, formazione professionale, innovazione tecnologica e connettività, e il Movimento 5 Stelle con David Barontini che si occuperà di ambiente, rifiuti e acqua. Chiude il quadro il nuovo sottosegretario alla giunta, carica istituita nel precedente mandato ma finora mai assegnata, che spetterà all'ex portavoce di Gianni, il neoconsigliere regionale Bernardica, che potrà votare sia in assemblea sia in giunta. Ma probabilmente il vero protagonista della nuova giunta regionale è proprio lui, il presidente Giani, che cumula le deleghe a bilancio, personale, partecipate, sport ed energia.
Allora, questo è il quadro, ora però mi dovete aiutare al 342-8104-111, perché il tema è questo. Io ci sto pensando un po' in queste ore, in questi giorni. Noi giustamente abbiamo dedicato tanto tempo, tante energie alla composizione della giunta, le deleghe, le voci di corridoio, eccetera, eccetera. Ma quanto vi interessa questa roba? Cioè, nel senso, quanto quello che noi facciamo come giornalisti, come giornalismo, sta dentro veramente le corde del vostro interesse? 342-8104-111, aiutateci a fare meglio il nostro mestiere, sa un po' di pubblicità al progresso. Comunque, sciolte le deleghe, inizia il confronto col territorio. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha presentato ieri vari ambiti di competenze della sua squadra, con conferme, accorpamenti, novità e anche un inedito assessorato alla felicità che è stato assegnato a Cristina Manetti. Da qui a Natale ha annunciato il governatore, che tiene per sé bilancio, energia, protezione civile, caccia, fisserò con i presidenti di provincia 10 riunioni a cui sono invitati il presidente e tutti gli 8 assessori più il sottosegretario. Ma sentiamo alcuni degli assessori e delle assessore che lavoreranno per i Giani bis: Leonardo Marras, economia, turismo, agricoltura e commercio; Monia Mogni, sanità e politiche sociali; Alessandra Nardini, istruzione, memoria, diritti civili, migrazione e casa, mentre a Cristina Manetti avrà la cultura, parità di genere e università. Sentiamo.
Giani ha avuto questa intuizione, quella di mettere insieme, oltre alle deleghe che già ho ricoperto rispetto all'economia extra agricola, anche l'agricoltura, che è un segno importante in un momento molto delicato di trasformazione, di evoluzione di politiche europee che preoccupano questo mondo, del cambiamento climatico che impatta, dell'innovazione tecnologica che ha bisogno di essere seguita, di un nesso naturale anche con tutto ciò che riguarda l'altra parte dell'economia che può servire all'agricoltura. Quindi l'agricoltura può servire la Toscana e la Toscana all'agricoltura. Quindi una riflessione di contenuto e di programma aperto nei prossimi mesi sarà necessario.
Intanto abbiamo deciso, io credo sia una scelta strategica, di riportare sotto un'unica regia politica i due assessorati alla salute, quindi alla sanità, e quello al sociale. Già questa è una dichiarazione di intenti, perché riteniamo che le persone vadano prese in carico tutte intere, nel senso che spesso i problemi sociali si trasformano in problemi sanitari e a volte viceversa, quindi è un confine che non esiste nella vita delle persone. Gli obiettivi sono intanto quello di un confronto e di un ascolto ampissimo che partirà, in sostanza è già partito, con le operatrici e gli operatori del sistema. La mia intenzione è quella di governare il sistema insieme a loro, cioè di pensare anche all'innovazione che introdurremo insieme a chi la sanità, il sociale, li vive ogni giorno in trincea, perché spesso purtroppo i pronti soccorsi sono anche, nel vero senso del termine, delle trincee. L'obiettivo ovviamente è della sanità territoriale.
Sono davvero felice di poter continuare ad occuparmi di scuola, di educazione, di memoria, di diritti LGBTQIA+, ma anche di avere tante nuove sfide, come appunto la delega al diritto alla casa, che è il tema dei temi in questa fase storica, in questa fase politica, ma anche la sfida dell'accoglienza e dell'immigrazione, il servizio civile e poi anche una bella novità, quella ai progetti per la Toscana costiera, che è il territorio da cui provengo.
La priorità è mettersi lì a studiare tutte le cose da fare, perché ce n'è bisogno, soprattutto per quanto riguarda la cultura in Toscana, è un peso specifico importante. La Toscana, devo dire che è talmente una terra ricca da un punto di vista culturale, che è una sfida molto grande questa, quindi prima di tutto mettersi lì, partire con l'ascolto di tante realtà che ormai sono anni che insomma sentono il bisogno anche di avere questo, perché il mondo culturale è fatto anche di questo, ma anche girare molto il territorio, le realtà museali, tutte le realtà diciamo che generano cultura. L'aspetto generativo è importante, e poi insomma fare una strategia vera su quello che è il modo per cercare di mantenere e dare un po' di stabilità anche economica al mondo della cultura.
La sindaca di Campiglia Marittima, provincia di Livorno, Alberta Ticciati, si è dimessa dal ruolo di tesoriera del PD toscano. La lettera di dimissioni, secondo quanto si legge sull'edizione odierna del Tirreno che dà notizia dell'addio, è stata recapitata al segretario Dem toscano Emiliano Fossi. Ho mandato quella lettera, ma le mie dimissioni saranno ufficializzate solo di fronte all'assemblea regionale del partito, ha commentato Ticciati, che precisa come la scelta non sia per motivi personali ma frutto di una decisione politica. Ho preferito non dire niente sulla mia decisione, in quanto ritengo corretto in questa fase prima muovere tutti i passi necessari con gli organi di partito, spiega la sindaca al quotidiano. È giusto così. La mia era la seconda nomina per importanza PD toscano, dopo quella del segretario. 18:51. Buonasera e grazie di essere con noi a Marco Bazzicchi, Asca News, Firenze Today. Grazie Marco.
Buonasera Domenico.
Particolare la notizia di questa dimissione, di cui si sa poco, no? Tesoriera del Partito Democratico regionale, ne capiremo di più nei prossimi giorni, però
è stato un
singolare, no?
Sereno, eh? Sì, lì puoi fare solo congetture o a qualcosa che riguarda la gestione del partito, ma francamente tendere ad escluderlo, o se no sono questioni anche politiche, ma insomma vediamo un po' che argomenti ci tirerà fuori, dai.
Vediamo che argomenti ci tirerà fuori. Allora Marco, prima di tutto ti chiedo, ma tu sei felice?
Senti, allora intanto, siccome per forza tra l'altro noi abbiamo non io e te, ma insomma noi come categoria ci siamo occupati ovviamente per mesi per l'elezione eccetera, e poi naturalmente i titoli principali sono andati al nuovo assessorato, no? La delega.
Guarda, peraltro Marco, ti dico la verità, io sono un fan, cioè nel senso che io ho sempre ammirato la Costituzione americana per questo diritto, questa diritto alla felicità, no? Poi peraltro mi è venuto in mente che il presidente Gianni in tempi non sospetti aveva richiamato questo concetto riferendolo a Pietro Leopoldo, no? Quindi lui ci stava pensando da tempo, no? Ci stava pensando da tempo,
però con questo spirito. Però vabbè, io ho fatto una ricerchina.
Sì.
E ho guardato, ma se nel mondo qualcuno aveva mai avuto la delega al diritto alla felicità, e mi è saltato fuori una ministra degli Emirati Arabi Uniti, che per dal 2018 mi sembra, nel 2022 era proprio ministra per la felicità, la parola araba che vuol dire felicità.
Che quindi fosse una donna, peraltro, esatto. In un paese di religione islamica è un fatto
vediamo
di per sé significativo.
Anche noi.
Marco, allora non so se tu eri collegato, ma insomma io ho posto un tema ai nostri ascoltatori che è essenzialmente questo, detto diciamo in termini aulici, ma quanto vi interessa realmente di tutto quello di cui abbiamo parlato noi giornalisti in questi giorni, cioè i nomi della giunta, le deleghe della giunta, eccetera eccetera. È arrivato un messaggio dalla nostra Claudia, comunque 3428104111, perché al di là del celiare il tema mi interessa davvero. Claudia risponde: e la domanda che mi faccio sempre anch'io, io lavoro in un ente pubblico e quindi seguo perché rientra nella mia quotidianità lavorativa, ma credo che in generale non interessi a chi è fuori da questo mondo perché non ha riflessi tangibili sui problemi reali, dice Claudia. Cosa ne pensi tu, Marco?
Ora forse c'è un fondo di pessimismo, mettiamolo così, eccessivo, però la mia impostazione la condivido ed è un pensiero esposto benissimo.
Sì. Però a noi ci tocca parlarne. Allora cosa pensi tu della nuova giunta?
Ti avevo appunto introdotto così insomma con quell'accenno lì, perché appunto poi alla fine si parla, no? Alla fine di quel poco che può entrare in testa la gente è diritto alla felicità, però noi viviamo una politica sempre più autoreferenziale, anche il sistema dei mass media, del giornalismo, per cui davvero o hai almeno un piede dentro per motivi tuoi personali, che possono essere il lavoro, le amicizie, i parenti, quello che ti fa, un interesse perché hai la partecipata e l'associazione, o se no io sfido chiunque a entrare in un bar, in un ristorante, e sentire la gente che parla di politica, di attualità, di guerra, si parla sempre di mangiare o di sport.
Sì, quello è, poi voglio dire, magari già ne è conosciuto, ma io difficilmente ho sentito difficilmente parlare anche negli anni precedenti di altri assessori, però rimaniamo in quello che è un po' anche il nostro compito, perché poi dipende sempre dalla misura e dal modo con cui lo fai, no? Un giudizio generale politico sulla giunta Giani, viste anche le deleghe che sono state definite, a questo punto possiamo darlo. Qual è la tua impressione?
Ma allora siamo un po' nella fase un po' barocca, un po' di arrocco, no, di questa gestione, nel senso che i primi 5 anni, dopo tutto il lavoro poi fatto in consiglio regionale, gli è servito diciamo per lavorare a questo secondo mandato, e tutte le cose che lui ha fatto sono quasi tutte cose che effettivamente trovano nel secondo mandato o un proseguimento naturale, penso agli asili nido, lui cita sempre giustamente, sì. Grosse scommesse, forse la più grossa è proprio l'alta velocità a Firenze, no? Che lui deve chiudere. E in questa fase qua, però, allo stesso tempo sappiamo che questa porta al tramonto, no? Di Giani, ovviamente, sono gli ultimi 5 anni, e quindi si sentono questi smottamenti all'interno del PD e delle forze che gli sono alleate, però sempre in un contesto in cui il centrodestra sta a guardare, sì. In cui veniamo dalla campagna elettorale, insomma veramente ora lo possiamo dire, non è che la destra proprio abbia tirato delle picconate, e quindi se dei pericoli, se degli smottamenti possono arrivare per già in questi 5 anni, verranno dal suo interno. In questo senso questa giunta un po' così, messa con lo scotch, con i soli 8 assessori, con tutto questo rigirio che ha fatto di deleghe, varie scontentezze eccetera, potrebbe scalfire diciamo questa felicità.
Bello questo passaggio che ritorna all'inizio del tuo ragionamento. Mi sembra comunque alla fine che i cordoni degli equilibri li tenga Giani, no? Si diceva Giani commissariato da Schlein. Io sono sempre stato scettico rispetto a questa lettura. Mi sembra che poi anche nella gestione delle deleghe il pallino, almeno in Toscana, ce l'ha fermamente lui.
Io raramente in tanti anni ho visto un politico così apparentemente bonaccione, no? In qualche modo, ma tanto sicuro e determinato in quello che fa. E quindi
possiamo dire una cosa poi, che sì, sì. è un politico prima Repubblica, Gianni, eh? Cioè, nel senso che lui si porta dietro quella tradizione lì, lo diciamo sottovoce perché magari si arrabbiano, però ha quella sapienza, quella capacità, quell'arguzia, anche quel riuscire a stare i tempi giusti, come si dice nel calcio. Ci sono dei momenti in cui devi fare melina, dei momenti in cui devi arretrare il baricentro e dei momenti in cui puoi attaccare. Questo i nuovi politici spesso non riescono a capirlo, probabilmente lui che ha una storia ben navigata alle spalle è riuscito a capirlo benissimo, no? Tant'è vero che ha circunnavigato il renzismo con un'eleganza, no? Un'eleganza diremo che è patrimonio di pochi.
Però per chiudere, guarda, sì. Una cosa concreta sulla giunta, l'assessora che mi intriga di più sarà la Monni alla sanità, vediamo. Lei ha una personalità così forte, è un carattere, anche un dei progetti che non penso insomma sia una semplice, non mi dico qualcosa di divertente verrà fuori.
Anche perché poi è unita come del resto nel solco della riforma che ha perseguito la Regione Toscana, i servizi sociali, per cui c'è questa ricongiunzione di due entità che erano divise e di cui del resto la stessa assessora Spinelli lamentava il fatto che fossero così tanto divise, per l'appunto. Vedremo, noi siamo qui a contentare, a commentare e a contentarsi,
la felicità e certo.
Alla Marco, è sempre un piacere, buona serata e buon lavoro a te. Ciao a Marco Bazzichi, Sky News.
Ciao. Ce l'ho con l'olio, edizione numero 34. Torna a Calenzano la sagra di mangiare con l'olio nuovo. Fettunta, pinsimonio, minestra di pane, zuppa di porri e piatti tipici della tradizione contadina. Presso il polo espositivo Start Calenzano Eventi, in via Garibaldi 7 a Calenzano. Da sabato 15 a sabato 22 novembre tutte le sere a cena e domenica 23 a pranzo alle 12.30 e alle 14. Menù completo su assieme.org. Info e prenotazioni dalle 14 alle 19 al 338-6692-996. Festival dell'Olio di Fiesole, un fine settimana dedicato al prodotto simbolo del territorio fiesolano con degustazioni, incontri, esposizioni e laboratori per adulti e bambini. Olio come alimento, paesaggio e cultura. Un evento da non perdere che unisce produttori, famiglie, cittadini e visitatori. Festival dell'Olio di Fiesole, sabato 29 novembre, Sala del Basolato, domenica 30, Sala Costantini, Piazza del Mercato, Foyer del Teatro e Area Archeologica. Info, distrettobiologicofiesole.it.
Il 18 novembre è la giornata europea per l'uso consapevole degli antibiotici. Un uso sbagliato di questi farmaci può provocare l'antibiotico resistenza, cioè rendere i batteri resistenti agli antibiotici. Come evitarlo? Usali solo se prescritti dal tuo medico o per i tuoi animali dal veterinario. E segui tutte le indicazioni che trovi su regione.toscana.it/usocorrettoantibiotici. Campagna promossa da Regione Toscana.
Heartbeat, torna il festival dedicato alle musiche del mondo. Venerdì 21 al Progresso, Davide Ambrogio in concerto. Uno dei personaggi più originali della musica italiana presenta con il suo gruppo il nuovo progetto Mater Nullius. Sabato 22 al Secure Cave di Grassina, doppio concerto. L'ensemble del Conservatorio di Firenze, diretto da Dario Cecchini, omaggia lo spiritual jazz del grande Pharaoh Sanders. A seguire i Surrealista, 8 musicisti per una musica senza confini, tra Latin e Soul, Africa e Bossa Nova, impossibile non ballare. Prevendite su Ticket One, info eventimusicpool.it.
Controradio. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti in direzione Roma tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla A11 code a tratti tra Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione Pisa. Sulla Pipilì in direzione Mare, code in uscita all'Astra Assigna, San Miniato e Santa Croce, code a tratti in entrambe le direzioni tra Scandicci e l'Astra Assigna. Sul tratto appenninico della A1 prevista neve tra Barberino e Rioveggio, prima neve anche sul passo della Consuma, sulla regionale 70 in azione mezzi spalaneve e spargisale. La viabilità cittadina a Firenze in via Faccioli per una perdita alla rete idrica chiusura nel tratto tra via Primo Settembre e via Pratese. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Allora, sono arrivati tanti messaggi su questo dubbio incredibile. A un certo punto mi ha assalito, no? Sul fatto che, ma noi giustamente parliamo tanto di equilibri politici, sotterfugi, voci di corridoio, eccetera, eccetera, ma l'abbiamo fatto sui nomi Toto Giunta, lo ricorderete, Toto Deleghe, ma io mi sono chiesto, ma davvero interessano queste cose al pubblico, interessano queste cose agli ascoltatori? Allora vi ho chiesto di aiutarmi nel mio mestiere. Ok? E voi state rispondendo 342 8104111. Sono arrivati diversi messaggi, leggiamolo. Allora, ha ragione Claudia, perché Claudia diceva che lei lavora in ambito istituzionale e quindi si interessa, però secondo lei alle persone interessa poco chi ha la delega, i nomi, eccetera eccetera. E Marco dice: ha ragione Claudia, perché le istituzioni fanno ormai solamente pubblicità, mentre la politica e decisioni sono fatte altrove. Voi giornalisti siete sprecati per stare dietro alle trovate pubblicitarie. Felicità a tutti, dice Marco. Poi io non ho capito perché l'assessora Monni sia stata spostata alla sanità quando mi pare avesse alle spalle una buona esperienza all'ambiente, chiede Francesco. Domanda interessante. Fabio: mi interesserebbe molto in teoria, poi segue ad esempio la vicenda ex GKN e finisce a guardare tutto come un teatrino inutile. Ancora, ecco, questa è una voce invece in controtendenza. Luca ci dice che a me interessa perché queste scelte influenzano la mia vita e quella di tutti noi. E poi c'è un tema sulla felicità, no? Emiliano mi tira le orecchie perché io ho detto che io sono appassionato alla Costituzione americana, dove parla il diritto alla felicità, mi è sempre piaciuto. E lui dice: ma come, Costituzione americana con milioni di poveri porterai male? Ma io spero di no, di solito, anzi. Il tema non è, cioè, se prendiamo anche la Costituzione italiana e vediamo quello che realmente è il paese, allora, cioè, le Costituzioni sono dei progetti, no? Dei progetti di società, e i cattivi siamo noi, non sono mica le Costituzioni, i cattivi siamo noi che non riusciamo a mettere in pratica quei principi bellissimi che ci sono. 342 8104 111, continuate a intervenire. Il mondo del lavoro, presidio a Firenze in via Ternabuoni questa mattina, la sala dello shopping dei grandi brand per protestare contro un emendamento inserito nel decreto PMI che, secondo quanto denunciano i sindacati, cioè la CGIL e la UIL, rappresenterebbe uno scudo penale per le imprese committenti della moda in caso di lavoro nero negli appalti e nelle forniture. Alla protesta ha preso parte un centinaio di persone tra lavoratori della filiera della moda e sindacalisti della CGIL e della UIL. Presidio è stato frammezzato anche da un flash mob davanti al negozio Hogan. Bernardo Marasco è segretario della Camera del Lavoro di Firenze.
Oggi prevede una legge in cui le capofila sono sostanzialmente scudate o esentate dalla responsabilità di quello che avviene nelle loro aziende fornitrici. Questa cosa vuol dire di fatto che in una situazione di crisi come quella della moda, invece di spingere il sistema industriale a qualificarsi, a qualificare il lavoro, a rompere sacche di nero per avere una filiera più regolare, stai dicendo nella situazione di crisi andate a fare margini sulla pelle di questi poveri lavoratori sfruttati. Giustamente sono qui a rappresentare in via Tornabuoni, cioè nella via Massima del Lusso, il fatto che in questo momento il governo sta, come unica politica industriale che sta mettendo in campo, sostanzialmente uno scudo che dice andate a cercare lavoratori dove possiamo sfruttare, non il contrario, cioè a questo punto qualifichiamo le filiere in una competizione internazionale che vuole un lavoro di qualità, un prodotto di qualità visto che vendete in tutto il mondo. No, il contrario, è veramente uno scandalo.
Anche perché qui i margini sono enormi, no?
I margini sono enormi, ovviamente, uno dei posti in cui c'è uno dei settori merceologici con un valore aggiunto maggiore, ma soprattutto è un è un settore in cui stai producendo un meccanismo per cui le aziende sane le farai chiudere, perché avvolerai la competizione di quelle irregolari. Per cui l'esito di questa vicenda in termini di politica industriale sarà che queste aziende capofila margineranno di più, ma poi non avranno più una filiera qualificata, perché avranno marginato di più sulle spalle di chi sa lavorare. E siccome le borse si fanno ancora con le mani e non con le stampate 3D, tra un po' poi avrai una filiera non in grado di adempiere a quel livello di qualità che debbono avere per stare nel mercato internazionale.
Rimaniamo in territorio lavoro, perché il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Imprese del Made in Italy Adolfo Urso, ha approvato la dichiarazione di preminente interesse strategico nazionale per il progetto di investimento estero piombino Metinvest Adria, quanto riferisce una nota del Mimit. Buonasera Daniele Calosi, segretario della Fion Toscana, grazie di essere con noi.
Salve, buonasera, buonasera a voi.
Buona notizia?
Ma diciamo che il governo ne ha fatto una bene e una male. Questa sull'atto di indirizzo è una cosa positiva e poi non corrisponde invece a quello che sta succedendo su Ilva. Però per quanto riguarda il polo siderurgico toscano, dando vita a questo atto si inizia a vedere forse una luce in fondo al tunnel, sul quale noi siamo assolutamente convinti della bontà dell'operazione, che vede, potrei ricordare ai vostri ascoltatori, dal 2014 qualcosa come oltre 1000 lavoratori che sono in casa integrazione solo diretti di GSU, quindi più tutto l'indotto, quindi è ovvio che quella città, quella comunità attendono delle risposte, e le risposte tornare a produrre acciaio.
Voi però chiedevate, come dire, una logica, no, complessiva di un riguardo all'industria siderurgica nel nostro paese. Quello che accade su Taranto ci ricorda, e questa prospettiva unitaria ancora non c'è.
No, quello manca il governo, manca una visione di che tipo di struttura industriale vogliamo dare al nostro paese. Cioè, io vorrei ricordare che ad esempio Taranto è il primo polo siderurgico europeo, nonché anche il primo polo siderurgico italiano, al quale poi dopo si somma anche Piombino. Noi non possiamo pensare che noi non abbiamo un nostro settore siderurgico, perché comunque è ancora uno tra i settori principali che servono per costruire, fare, toccare quelle cose che ognuno di noi poi utilizza tutti i giorni, dalle più banali alle più complesse, cioè dalle più banali che può essere un penna in acciaio che ci serve per scrivere, per arrivare a un'automobile, a un compressore, a una turbina. L'acciaio è parte strategica del paese, nell'assenza di politiche industriali oggi si pagano queste conseguenze. Fortunatamente su Piombino c'è una possibilità di ripartenza. Questa possibilità di ripartenza ci piacerebbe legarla a un quadro complessivo del polo siderurgico. E ho fatto anche le dichiarazioni fatte al ministro Urso, vedremo la Toscana, visto che adesso c'è anche una giunta che si è insediata, come la regione toscana affronterà questa discussione nell'ambito dei rapporti sia con il governo e anche con le imprese. E con le imprese sono interessate al rilancio del polo siderurgico. Vorrei ricordare poi che su Piombino questa è una soluzione che riguarda GSU, che va a fare un accordo con Metinvest Danieli, ma poi noi abbiamo tutta la vicenda riguardo Magona, sulla quale ancora non abbiamo una soluzione.
A proposito della giunta, per chiudere, per l'appunto, cosa chiedete voi all'assessore al lavoro?
Intanto noi si chiede di incontrarlo, incontrarlo significa iniziare a ragionare anche di come questa regione è una regione di carattere industriale che non è votata solo ed esclusivamente al turismo, anzi il settore principale di crescita e di prodotto interno lordo della regione toscana deriva dall'industria e da tutto ciò che è collegato all'industria e anche alla produzione dell'acciaio. Ci sono interi settori che riguardano, che sono preminenti per la regione toscana, penso al settore, oltre alla siderurgia c'è l'automotive, c'è la nautica, abbiamo le aziende per la produzione di energia, abbiamo le aziende del settore della difesa, cioè noi siamo una regione di carattere industriale e rispetto alla regione, essendo una regione di carattere industriale, non possiamo permettere che ci sia un depauperimento di quelle che sono le nostre aziende. Basta ricordare anche tutte le rise sono state aperte sul territorio, appunto la più importante è quella del polo siderurgico di Piombino, che insomma è notizia del mese scorso, che Magona è sull'orlo praticamente di un fallimento, e quindi se non c'è un intervento lì è a rischio un altro pezzo importante del polo siderurgico che ha dato lustro a quella città. Piombino, ad esempio, va presa ad esempio come rilancio del settore industriale in Italia e in Toscana, e ci sono tutte le condizioni per farlo, con la volontà sia del governo da una parte, delle imprese dall'altra e della regione toscana. Noi ce la mettiamo tutta per far riportare il lavoro e la produzione dell'acciaio in quella città.
Grazie Daniele Calossi, segretario Fiume Toscana, buona
grazie
serata, buon
voi.
Lavoro.
Buon lavoro, grazie.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Il Consiglio di Stato ha confermato l'obbligo di riconoscimento de visu degli alloggiati nelle affitti brevi turistici, Airbnb e similari, alla sicurezza per motivi di sicurezza. È una decisione che chiarisce in modo definitivo le regole per tutte le strutture, comprese le locazioni brevi. Questo è quanto ha detto il ministro degli interni Matteo Piantedosi, ha commentato la decisione del Consiglio di Stato. Piantedosi ha detto: la verifica diretta dell'identità tutela chi viaggia e chi vive nei quartieri più esposti e sostiene il lavoro quotidiano delle forze di polizia. Soddisfatta anche la sindaca di Firenze, Sara Funaro, che dice: questa sentenza ribadisce che avevamo ragione e che con il regolamento che ha stabilito il divieto delle key box siamo sulla strada giusta. La Fondazione Cassa Risparmio Firenze sta valutando intanto l'acquisto del cinema Fulgor di via Maso Finiguerra. Lo ha reso noto oggi la vicepresidente della Fondazione Maria Oliva Scaramuzzi, che era intervenuta all'assegnazione dei primi due fondi ristrutturati nell'area di via Palazzuolo all'interno del progetto Recreos, un progetto di rigenerazione realizzato dalla Fondazione Cassa Risparmio insieme al Comune di Firenze. Si tratta dello studio Boiola e dello studiolo di Francesca Procopio. Le botteghe artigiane sono state inaugurate questa mattina. I prossimi fondi ad essere assegnati dopo alcuni lavori di ristrutturazione saranno due locali messi a disposizione dal Comune. Oggi sono state effettuate 89 visure in via Palazzuolo, 19 fondi non sono oggi idonei al progetto, dei rimanenti 70 fondi, 51 sono affittati per altre attività, 6 sono utilizzati dagli stessi proprietari, 2 hanno un incerto utilizzo. A questa ricerca si aggiunge poi la mappatura delle strade limitrofe, dove risultano 35 fondi idonei, di cui 6 liberi. Maria Oliva Scaramuzzi è vicepresidente della Fondazione Cassa Risparmio Firenze, Margherita Boiola invece è dell'omonimo brand.
Adesso 3 negozi, Altre Mani, che è un'associazione molto valida che fa lavorare persone che fragili, dando una seconda chance di lavoro. Poi abbiamo Boiola, che è un nome, un artista, è un artigiano, e poi abbiamo Procopio, e abbiamo quasi 300 nominativi di associazioni artigiani che vorrebbero essere qua. Noi siamo consapevoli che ci saranno anche altri sponsor che si uniranno a questo, perché chiaramente è un angolo di Firenze e noi siamo un riflettore sull'Italia. Abbiamo già grosse aziende che ci stanno chiedendo di poter collaborare, quindi questa strada è un ritocco, è rimessa a posto dal pavimentazione che avete visto nel rendering, che sarà un tutt'uno con il marciapiede, a usare materiali che sono prettamente fiorentini, a un'illuminazione particolare, e anche a tanto verde fatto con l'Accademia di Giorgoffi, lo studio con Luca Dini. Sarà un salotto nel verde, che è l'unico obiettivo della fondazione principale, quello di avere un territorio migliore, una società più contenta, una società più inclusiva. Iniziamo a tratti, ovviamente, il primo tratto sarà questo qua, e poi vedremo, avremo anche l'acquisizione del Fulgor, che spero anche questo arrivi abbastanza presto, e anche lì siamo già nelle trattative tecniche di sapere quanto ci costa anche il poterlo rendere alla città vivibile come uno spazio di cinema culturale.
È aperto al pubblico, quindi chiaramente è molto bello poter creare in isolamento, ma il fatto di poterci confrontare poi con chi è, diciamo, il potenziale destinatario di quello che facciamo è altrettanto importante, quindi senz'altro.
Il valore aggiunto di questa zona secondo lei qual è?
Beh, siamo in centro a Firenze, siamo in una zona molto bella e siamo in una zona che storicamente era dedicata agli artigiani, quindi è comunque tornare a un inizio, insomma a un'origine.
All'inaugurazione delle due botteghe era presente anche la sindaca di Firenze Sara Funaro, che ha parlato dell'incontro che c'è stato ieri a Nyon con la UEFA per l'eventuale presenza dello Stadio Franchi ristrutturato nel novero dei 5 stadi italiani che ospiteranno gli europei nel 2036. Firenze è una città che ha sempre ospitato grandi manifestazioni, l'ultima in ordine di tempo è stata quella del Tour de France a giugno 2024, questo ha detto Funaro, sentiamo.
Ieri è stato un primo incontro, come sapete un incontro interlocutorio, c'era stato anche con altre città, era la nostra prima volta a Nyon. Abbiamo fatto una presentazione complessiva del progetto dello stadio e anche una presentazione di quello che è l'impatto che un evento come questo può avere sulla città, per cui sia con i criteri previsti per gli europei 2032 e anche sulla capacità ricettiva della città. Ricordo che Firenze è una città che ha sempre ospitato grandi manifestazioni, l'ultima in ordine di tempo è stata quella del Tour de France a giugno 2024, per cui abbiamo parlato anche, oltre che del progetto dello stadio, del sistema della mobilità cittadina, del sistema ricettivo, del trasporto pubblico. Avremo anche la tranvia che sarà realizzata a Campo di Marte, per cui quando ci saranno gli europei ci sarà anche questo tipo di risposta e tutti quelli che sono i criteri che devono essere rispettati. Devo dire è stato un incontro interlocutorio positivo, ci siamo confrontati su quelli che sono gli aspetti che riguardano i criteri della UEFA, con l'obiettivo di rivederci e rincontrarci nuovamente durante tutto il percorso fino ad arrivare al mese di luglio, che sarà il momento in cui dovremo presentare la candidatura ufficiale.
Dal 1 gennaio al 30 settembre scorsi sono rivolte al centro antiviolenza Artemisia 1102 persone, 933 donne, di cui 862 con violenza in atto, 76 minorenni vittime di maltrattamento e abuso, 61 adulti e adulti che hanno subito violenza nell'infanzia, 32 uomini in percorsi di genitorialità. Questo è quanto emerso durante la giornata di studio Riuscire dalle violenze economiche all'autonomia, promossa dall'Associazione Artemisia, centro antiviolenza di Firenze, nell'ambito del programma dell'eredità delle donne. Oggi nella puntata di Gen Z si è parlato di giovani e rispetto, quando la violenza si previene, voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutte e tutti, alla vigilia del 25 novembre, delle iniziative di avvicinamento alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Abbiamo raccontato la campagna multilingue Anomalia Temporale, promossa non solo tra Sonlus e Italia Hello, che sarà presentata il 25 novembre per l'appunto alle 18 alla Casa delle Donne di Firenze, in via delle Vecchie Carceri 8, evento inserito al Festival dei Diritti del Comune di Firenze nell'ambito del progetto Di Tutto Rispetto. Omar Bartolini, giovane ventenne, attivista, uno dei corsisti che hanno elaborato la campagna Anomalia Temporale, è stato ospite ai nostri studi con Chiara Brilli. Sentiamo uno stralcio.
Sento il tema molto vicino e sento anche un obbligo mio nel formarmi, nel crearmi gli strumenti per affrontare il tema della violenza di genere e della violenza in generale. Cioè, per me è stato uno step in più nel mio percorso, un po' di astrazione da questa struttura in cui vivo da quando sono piccolo. È un percorso che è lungo, è veramente molto lungo, però appunto dobbiamo dotarci degli strumenti dati da persone esperte come quelle che abbiamo incontrato appunto negli incontri organizzati da Tutto Rispetto, e anche visualizzare un futuro in cui tutto ciò non esista più, perché solo visualizzandolo per bene concretamente riusciamo ad avere qualcosa verso cui tendere e per cui lottare. In confronto alle scorse generazioni, secondo me la sensibilizzazione generale è più diffusa, però appunto non basta parlarne, bisogna anche studiare appunto l'argomento e trovare gli strumenti. Io mi sento in parte colpevole, parte di questo sistema, è proprio per questo sentimento che provo che voglio cambiare le cose, voglio nel mondo, ma prima di cambiarle nel mondo le devi cambiare te stesso, perché appunto te sei un figlio di questa società e di questa struttura patriarcale che non funziona.
Se hai un'attività, per Natale fai sapere che ci sei con una bella campagna pubblicitaria su Controradio.
Lo staff di Controradio Cross Media è a disposizione per preparare insieme a te un piano di comunicazione personalizzato con prezzi in sintonia con il periodo.
Il Natale è vicino, non aspettare Babbo Natale per far sapere che ci sei.
Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, Centro di Ricerca sulla Filosofia Italiana, presentazione del volume di Massimo Cacciari, Metafisica Concreta. Interverranno Jonathan Salina e Mauro Visentin. Sarà presente l'autore. Lunedì 24 novembre 2025 dalle ore 15 a Firenze, a Palazzo Strozzi, presso l'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Info insr@iris-firenze.org.
Arti Migranti 2025 è un progetto di integrazione e piccolo artigianato attraverso laboratori di riciclo creativo nelle scuole con l'obiettivo di valorizzare la manualità e le culture migranti. Venerdì 28 novembre dalle 16 alle 19 ti aspettiamo al Centro Giovani Officina Multimediale Galileo in Viale Guidoni 170 AB per provare i laboratori, vedere i lavori realizzati e ascoltare le storie dei protagonisti. Info lofo.io e canali social lofo.io Makerspace. Realizzato con il supporto di Fondazione Carlo Marchi.
1 giugno 2015, 1 giugno 2025. Questi 10 anni sono volati. Toscana Aeroporti, il viaggio continua.
Contro Radio.
Chainsaw, you're the treat. One day you're harsh and then you're sweet. And that's okay, that's fine with me. No woman ever could compete it. Best believe it, they can try, but I
don't. Contro Radio, Newsline Sera, la storia.
Dunque, la storia questa sera ci parla dei boschi toscani, di cui siamo giustamente fieri ed orgogliosi, ma... è davvero sostenibile la gestione dei boschi toscani? Se lo chiede questo documentario, Boschi Toscani, una scomoda verità, che è in proiezione presso la sala del circolo SSMS di in via Roma 124 a Bagnaripoli, proprio questa sera a partire dalle 21. Buonasera Guido Scoccianti, delegato regionale WWF Toscana.
Buonasera.
È davvero una scomoda verità quella dei boschi toscani?
Ma, purtroppo dobbiamo dire di sì, nel senso che la Toscana è una regione ricca di boschi, siamo una regione in Italia con una maggiore estensione boschiva, abbiamo oltre 1 milione di ettari di boschi, ma la quantità purtroppo non corrisponde a qualità. Diciamo, quello che noi contestiamo è proprio una gestione non sostenibile della... tutte le nostre foreste, una gestione centrata sul ceduo, quindi un tipo di trattamento che vuol dire un taglio prudente a rado, lasciando poche matricine, con legna di scarsa qualità usata come legna da ardere, come cippato, e foreste che non hanno più il loro valore per la biodiversità, ma anche per il clima, per il paesaggio e per tutti i servizi ecosistemici che le foreste ci possono dare.
Ma cosa si può fare che non facciamo?
Ma quello che noi chiediamo è un cambio nelle politiche forestali, è una normativa regionale che ormai è vecchia di circa 25 anni, il mondo in questi 25 anni è cambiato, non si può continuare a pensare a una gestione forestale non pensando che c'è il problema del clima, che c'è la crisi della biodiversità, che abbiamo tutti gli eventi meteo estremi, e quindi i boschi hanno un'evidente importanza anche per il contesto idrogeologico e tutte queste cose qua. Dobbiamo cambiare, svoltare e sostanzialmente andare verso una gestione non più a bosco cedo, cioè i boschi vengono tagliati ogni 20 anni, quindi non riescono a ricrescere, a riprendere la loro funzione, ma andare verso una gestione ad alto costo. Pensate che Toscana oltre il 70% dei boschi sono gestiti a cedua, è una gestione assolutamente sostenibile, cioè noi stiamo svendendo i nostri boschi per fare cippato per fare ignoranti, il fatto che poi vanno le grandi centrali a biomasse spesso fuori regione, sono anche, diciamo, dal punto di vista del bilancio climatico un risultato, diciamo, assolutamente deteriore, per cui ci vorrebbe una svolta proprio nelle normative che regolano le zone. Oggi si possono tagliare anche 20 ettari contigui di bosco con un taglio praticamente raso, appunto, a cielo, quindi grandi estensioni anche contigue con danni importantissimi, e poi basta una fascia di 100 metri e poi si può ritagliarne altri 20 ettari contigui. Quindi sono delle normative che non sono più sostenibili.
Grazie Guido Scoccianti, delegato regionale WWF Toscana, buona serata, grazie di essere stato con noi. Dunque, siamo in conclusione, sono arrivati tanti messaggi ancora sulla Costituzione, su altre cose anche private, ma il tema su cui vi ho sollecitato all'inizio era, insomma, se era giusto dare tutto questo peso, tutta questa importanza ai nomi, alle deleghe della giunta regionale, era un giochino, interessava più che altro noi giornalisti e pochi altri. Su questo il bilancio, diciamo, è abbastanza propenso verso, propende, diciamo, abbastanza il giochino dei giornalisti, ma altri dicono no, invece ci interessa. Beh, continueremo a informarvi, voi continuate ad aiutarci a farlo in miglior modo. Le previsioni del tempo per quanto riguarda la regione toscana sono le seguenti: domani cielo molto nuvoloso o coperto, precipitazioni sparse più probabili in mattinata sulle zone appenniniche centro-meridionali, neve oltre i 400-700 metri in Appennino, 800 metri sulla Miata, in calo fino a 500-600 metri, chiarite dal pomeriggio a partire dalle zone nord-ovest, venti moderati settentrionali fino a localmente forti, mari mossi o molto mossi al largo, le temperature in ulteriore sensibile calo su valori molto di sotto le medie del periodo, massime addirittura non oltre i 7 gradi in pianura. È davvero tutto, la linea va a Milano per il GR Network, una buona serata a tutti voi, da Domenico Guarino, ciao ciao.